Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo appuntamento dedicato al libro. Anna Maria Susca e Giovanna Amore leggono La Luna e i Falò di Cesare Pavese. Iniziamo con una breve presentazione dell'autore. Cesare Pavese nasce il 9 settembre 1908 a Santo Stefano Belbo, paesino delle Langhe, in provincia di Cuneo, dove il padre, cancelliere del Tribunale di Torino, aveva un podere. Ben presto la famiglia si trasferisce nel capoluogo piemontese, ma il giovane scrittore rimpiangerà i luoghi e i paesaggi del suo paese. Una volta nella città piemontese, di lì a poco, il padre muore. Questo episodio inciderà molto sull'indole del ragazzo, già di per sé scontroso e introverso. Un altro aspetto inquietante della personalità del giovane Pavese è la sua già ben delineata vocazione al suicidio, quella che lui stesso chiamerà il vizio assurdo, che si riscontra in quasi tutte le lettere del periodo liceale, soprattutto quelle dirette all'amico Mario Sturani. Compie gli studi a Torino, dove ha come professore al liceo Augusto Monti, figura di grande prestigio della Torino antifascista e al quale molti intellettuali torinesi di quegli anni devono molto. Durante questi anni Cesare Pavese prende anche parte ad alcune iniziative politiche. Successivamente si iscrive all'Università della Facoltà di Lettere, mettendo a frutto i suoi studi di letteratura inglese. Nel 1931 Pavese perde la madre, in un periodo già pieno di difficoltà. Lo scrittore non è iscritto al partito fascista e la sua condizione lavorativa è molto precaria, riuscendo solo saltuariamente a insegnare in istituti scolastici pubblici e privati. Dopo l'arresto di Leone Ginzburg, un celebre intellettuale antifascista, anche Pavese viene condannato al confino per aver tentato di proteggere una donna iscritta al Partito Comunista. Passa un anno a Brancaleone Calabro, dove inizia a scrivere Il mestiere di vivere. Intanto diviene nel 1934 direttore della rivista Cultura. Tornato a Torino, pubblica la sua prima raccolta di versi Lavorare stanca. Nel periodo compreso tra il 1936 e il 1949, la sua produzione letteraria è ricchissima. Durante la guerra si nasconde a casa della sorella Maria, a Monferrato. Alla fine della guerra si iscrive al PC e pubblica sull'Unità I dialoghi col compagno. Nel 1950 pubblica La Luna e i Falò, vincendo nello stesso anno il premio Strega con La Bella Estate. Il 27 agosto 1950, in una camera d'albergo a Torino, Cesare Pavese, a soli 42 anni, si toglie la vita. Lascia scritto a penna sulla prima pagina di una copia dei Dialoghi con Leucò, prefigurando il clamore che la sua morte avrebbe suscitato. Perdono a tutti e a tutti chiedo perdono, va bene? Non fate troppi pettegolezzi. La Luna e i Falò è un libro sull'esaltazione dell'amicizia, quella vera e autentica, che resta immutata nonostante il trascorrere degli anni e che è un faro costante durante tutte le bufere della vita. Questo romanzo potrebbe essere considerato l'autobiografia della vita di Cesare Pavese. Possiamo dire che i 32 brevi capitoli di cui è composto riflettono lo stato d'animo dello scrittore e poeta, la sua malinconia e quel velo d'amarezza che lo facevano sentire perennemente in esilio dalla vita. Forse per questa ragione scelse di morire suicida nell'agosto del 1950, a 4 mesi dalla pubblicazione della Luna e Falò. Ambientato a ridosso della liberazione d'Italia, il libro narra del ritorno a casa di Anguilla, protagonista principale e voce narrante. La narrazione nella Luna e Falò è in prima persona e procede attraverso eventi sparsi, non ordinati cronologicamente. Anguilla è stato allevato da una famiglia di contadini e, divenuto tredicenne, ha iniziato a lavorare come servo in una cascina. In seguito, lui decide di andare via dal piccolo paese in cui è cresciuto e parte da Genova, arrivando in America. Dopo più di 20 anni di lontananza, decide di tornare alle sue origini. Vi è un continuo flashback fra passato e presente, quindi fra memoria e realtà.
L'altro anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di nascosto a rivedere i noccioli. La collina di Gamminella, un versante lungo e ininterrotto di vigne e di rive, un pendio così insensibile che alzando la testa non se ne vede la cima. E in cima, chissà dove, ci sono altre vigne, altri boschi, altri sentieri. Era come scorticata dall'inverno, mostrava il nudo della terra e dei tronchi. La vedevo bene, nella luce asciutta, digradare gigantesca verso Canelli, dove la nostra valle finisce. Dalla straduccia che segue il Belbo arrivai alla spalliera del piccolo ponte e al canneto. Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite, il fico storto, la finestretta vuota e pensavo a quegli inverni terribili. Ma intorno gli alberi e la terra erano cambiati. La macchia dei noccioli sparita, ridotta a una stoppia di meliga. Tante volte m'ero immaginato sulla spalletta del ponte a chiedermi com'era stato possibile passare tanti anni in quel buco, su quei pochi sentieri, pascolando la capra e cercando le mele rotolate in fondo alla riva, convinto che il mondo finisse alla svolta dove la strada strapiombava sul Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare più i noccioli. Voleva dire che era tutto finito. La novità mi scoraggiò al punto che non chiamai, non entrai sull'aia. Capii lì per lì che cosa vuol dire non essere nato in un posto, non averlo nel sangue, non starci già mezzo sepolto insieme ai vecchi, tanto che un cambiamento di culture non importi. Certamente di macchie di noccioli ne restavano sulle colline, potevo ancora ritrovarmici. Io stesso, se di quella riva fossi stato padrone, l'avrei magari roncata e messa a grano. Ma intanto adesso mi faceva l'effetto di quelle stanze di città dove si affitta, si vive un giorno o degli anni e poi quando si trasloca restano gusci vuoti, disponibili, morti. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.
Tornato dall'America, Anguilla va a Gamminella, dove è stato allevato da Virgilia e il padrino nel loro casotto. L'avevano adottato dall'ospedale di Alessandria perché avevano la mesata, cioè uno scudo d'argento, e perché da grande poteva dare una mano a lavorare in una grande cascina. Ha creduto per molto tempo che Gamminella fosse tutto il mondo, ma adesso che il mondo l'ha visto davvero e sa che è fatto di tanti piccoli paesi, non sa se da ragazzo si sbagliava di molto. L'unica persona con la quale il protagonista si ritrova è il Nuto, un vecchio compagno di servitù, che dalle colline non si è mai spostato. Un falegname dedito al lavoro e ai ragionamenti filosofici, che in gioventù suonava il clarino in una banda e faceva musica nei paesi a feste e matrimoni. Fin dalla giovinezza, Nuto è stato una guida e un punto di riferimento per Anguilla. Gli aveva aperto gli occhi davanti alla dura realtà della vita. Anche ora, a distanza di tanto tempo, Nuto conserva il suo ruolo, perché è sempre rimasto al paese e quindi può mostrare all'amico tutti i cambiamenti che sono avvenuti.
Ero venuto per riposarmi una quindicina di giorni e capito che è la Madonna d'agosto. Stessi rumori, stesso vino, stesse facce di una volta. C'era di nuovo che una volta, coi 4 soldi del mio primo salario in mano, m'ero buttato nella festa, al tiro a segno, sull'altalena. Avevamo fatto piangere le ragazzine dalle trecce e nessuno di noi altri sapeva ancora perché uomini e donne, giovanotti impomatati e figliole superbe si scontravano, si prendevano, si ridevano in faccia e ballavano insieme. C'era di nuovo che adesso lo sapevo e quel tempo era passato. Me n'ero andato dalla valle quando appena cominciavo a saperlo. Nuto che c'era rimasto, Nuto il falegname del salto, il mio complice delle prime fughe a Canelli, aveva poi per 10 anni suonato il clarino su tutte le feste, su tutti i balli della vallata. Per lui il mondo era stato una festa continua di 10 anni, sapeva tutti i bevitori, i saltibanchi, le allegrie dei paesi.
Da un anno Anguilla, passando davanti alla casa di Nuto, non perde occasione di andare a trovarlo. La sua casa si trova a mezza costa, sul salto, lungo lo stradone. Anguilla riconosce quell'odore familiare di legno fresco, di fiori e di truccioli, che è l'odore della strada, dei musicanti, delle ville di Canelli. Ora il suo caro amico è sposato, un uomo fatto, lavora e dà lavoro. Il suo clarino, però, è appeso all'armadio. Nuto gli ha detto che dopo la morte del padre ha dovuto decidersi. O falegname o musicante.
Quando gli raccontai dove ero stato, lui disse che ne sapeva già qualcosa da gente di Genova e che in paese ormai raccontavano che prima di partire avevo trovato una pentola d'oro sotto la pila del ponte. Scherzammo. Forse adesso, dicevo, salterà fuori anche mio padre. Tuo padre, mi disse, sei tu. In America, dissi, c'è di bello che sono tutti bastardi. Anche questa, fece Nuto, è una cosa da aggiustare. Perché ci deve essere chi non ha nome né casa? Non siamo tutti uomini? Lascia le cose come sono. Io ce l'ho fatta, anche senza nome. Tu ce l'hai fatta, disse Nuto, e più nessuno osa parlartene. Ma quelli che non ce l'hanno fatta? Non sai quanti meschini ci sono ancora su queste colline. Quando giravo con la musica, dappertutto, davanti alle cucine, si trovava l'idiota, il deficiente, il venturino, figli di alcolizzati e di serve ignoranti, che li riducono a vivere di torsi di cavolo e di croste. C'era anche chi li scherzava. «Tu ce l'hai fatta», disse Nuto, «perché bene o male hai trovato una casa. Mangiavi poco dal padrino, ma mangiavi». Non bisogna dire gli altri ce la facciano, bisogna aiutarli.
Rivedendo i luoghi nei quali è cresciuto e attraverso la guida di Nuto, Anguilla può ricordare la sua infanzia e la sua giovinezza. Gli piace ascoltare il suo amico che gli ricorda i tempi della mora, del lavoro in cascina. Lui, che era più grande di 3 anni, sapeva fischiare e suonare la chitarra. Parlava con i grandi e con i ragazzini. Strizzava l'occhio alle donne e già allora gli andava dietro e alle volte scappava dai beni per correre con lui nella riva o dentro il belbo a caccia di nidi. Terminata l'adolescenza, Anguilla era andato a Genova a svolgere il servizio di leva. Qui, entrato in contatto con ambienti antifascisti, era stato costretto a fuggire in America per evitare di essere catturato dalla polizia. In America era rimasto vari anni, facendo fortuna, per poi ritornare al suo vecchio paese che non aveva mai dimenticato.
Quella notte, prima di scendere a Auckland, andai a fumare una sigaretta sull'erba, lontano dalla strada dove passavano le macchine, sul ciglione vuoto. Non c'era luna, ma un mare di stelle, tante quante le voci dei rospi e dei grilli. Quella notte, se anche Nora si fosse lasciata rovesciare sull'erba, non mi sarebbe bastato. I rospi non avrebbero smesso di urlare, né le automobili di buttarsi per la discesa accelerando, né l'America di finire con quella strada, con quelle città illuminate sotto la costa. Capii nel buio, in quell'odore di giardino e di pini, che quelle stelle non erano le mie, che come Nora e gli avventori mi facevano paura. Le uova al lardo, le buone paghe, le arance grosse come angurie non erano niente, somigliavano a quei grilli e a quei rospi. Valeva la pena essere venuto? Dove potevo ancora andare? Buttarmi dal molo? Adesso sapevo perché ogni tanto sulle strade si trovava una ragazza strangolata in un'automobile o dentro una stanza o in fondo a un vicolo. Che anche loro, questa gente, avesse voglia di buttarsi sull'erba, di andare d'accordo coi rospi, di essere padrona di un pezzo di terra quant'è lunga una donna e dormirci davvero, senza paura. Eppure il paese era grande, ce n'era per tutti. C'erano donne, c'era terra, c'era denari. Ma nessuno ne aveva abbastanza. Nessuno, per quanto ne avesse, si fermava. E le campagne, anche le vigne, sembravano giardini pubblici, aiuole finte come quelle delle stazioni, oppure incolti, terre bruciate, montagne di ferraccio. Non era un paese che uno potesse rassegnarsi, posare la testa e dire agli altri: «Per male che vada mi conoscete, per male che vada lasciatemi vivere». Era questo che faceva paura. Neanche tra loro non si conoscevano. Traversando quelle montagne si capiva a ogni svolta che nessuno lì si era mai fermato. Nessuno le aveva toccate con le mani. Per questo un ubriaco lo caricavano di botte, lo mettevano dentro, lo lasciavano per morto. E avevano non soltanto la sbornia, ma anche la donna cattiva. Veniva il giorno che uno per toccare qualcosa, per farsi conoscere, strozzava una donna, le sparava nel sonno, le rompeva la testa con una chiave inglese. Nora mi chiamò dalla strada per andare in città. Aveva una voce, in distanza, come quella dei grilli. Mi scappò da ridere all'idea se avesse saputo quel che pensavo. Ma queste cose non si dicono a nessuno, non serve. Un bel mattino non mi avrebbe più visto, ecco tutto. Ma dove andare? Ero arrivato in capo al mondo, sull'ultima costa, e ne avevo abbastanza. Allora cominciai a pensare che potevo ripassare le montagne.
Si chiude qui la prima parte della lettura di La luna e i falò di Cesare Pavese, narrata e letta da Anna Maria Susca e Giovanna Amore. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Se la Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.